Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Più ancora delle altre, la Chiesa di Roma gode fin da questi primi tempi di una situazione speciale. Quale centro del mondo ellenistico latino aveva attirato a sé Pietro, il capo di tutta la Chiesa e l'apostolo di tutte le genti, Paolo. A Pietro succede Papa Lino, che con altri vescovi governa i fedeli di tutto il mondo.
Da Liber Pontificalis si ha notizia che fu lui a prescrivere alle donne di entrare in chiesa col capo coperto, precetto in verità che resse a lungo. Sua inoltre l'introduzione del pallio come ornamento e simbolo della giurisdizione papale. Una semplice striscia di lana bianca con sovrastampate delle croci nere portate a mo' di collana sui paramenti.
La comunità cristiana di Roma per la diffusione e la pratica del Vangelo poteva contare ai tempi di Lino su presbiteri e vescovi, due nomi che pare inizialmente fossero sinonimi, ma che ben presto presero il significato che hanno oggi. I vescovi erano i veri capi della comunità, celebravano la messa e amministravano i sacramenti. I presbiteri, ovvero i sacerdoti, esercitavano quelle funzioni solo con il benestare dei vescovi. Ma altre persone operavano nella Chiesa per la cura dell'apostolato, innanzitutto i diaconi, che avevano l'incarico di amministrare i beni ecclesiastici e assistere vescovi e preti, i profeti, corrispondenti a quelli che furono poi detti catechisti o istruttori, aiutati da un gruppo di persone più giovani chiamate didascali, e infine i paracleti, che si occupavano dell'assistenza agli infermi e ai poveri.
Il Liber Pontificalis fa morire Lino martire essendo stato decapitato dal console Saturnino il 23 settembre del 76 e precisa che fu sepolto il giorno dopo accanto a San Pietro. In realtà si ha ragione di credere che non morì martire e la memoria di San Lino non si trova più nel calendario universale della Chiesa, pur essendo rimasto in quello regionale.
Sono sempre tanti che desiderano entrare nella Chiesa. Proprio in questo periodo, nel cuore stesso dell'impero, il cristianesimo accoglie specialmente gli umili, ma fa qualche conquista anche fra l'alta società. Nella stessa casa dell'imperatore c'è chi chiede di farsi cristiano. Ricchezze o povertà, alte cariche governative o schiavitù, niente può impedire la conversione alla fede in Cristo, purché si sia disposti ad accogliere il messaggio di bontà e di fratellanza che il cristianesimo è venuto a portare. Entriamo in un palazzo veramente regale, quello dei Flavi. Il capo è Flavio Clemente, della famiglia imperiale. Ha finito il suo compito di console da pochi giorni e ora è nella pace della famiglia. I suoi figlioletti gli parlano di tante cose, non ultime quelle che riguardano gli eroismi dei cristiani. «E se Dio volesse altrettanto da noi?» che faremo?
Confesseremo Gesù Cristo senza paura. Dovessimo anche morire, moriremo.
Intanto giunge all'orecchio del console un suono confuso di voci sommesse. La turba di poveri compare ai suoi occhi. Clemente, con l'aiuto della sposa Domitilla, li istruisce nella fede, li aiuta in mille modi. Un'altra principessa della casa imperiale, una seconda Flavia Domitilla, nipote della prima, si converte e convince il console a donare alla chiesa il terreno che diverrà il cimitero sotterraneo, posto sulla via Ardeatina, che ancora oggi si indica con il nome di Catacombe di Domitilla. Gli imperatori che si succedono rapidamente sul trono non ci tengono a imitare un predecessore come Nerone, che ha lasciato un così deplorevole ricordo. La Chiesa vive così un primo periodo di tranquillità. Il generale Vespasiano e il figlio Tito, chiamato delizia del genere umano, non ritengono giusto tormentare i cristiani, fra i quali si contano anzi membri della famiglia imperiale. Malgrado i legami che uniscono alcuni fedeli al trono stesso, le cose cambiano nell'anno 95, quando a Tito succede Domiziano. Si scatena per la seconda volta una tremenda persecuzione. Tiranno ombroso, filosofi e uomini di governo che tentano di conservare una certa indipendenza gli sono o gli diventano sospetti. Egli d'altra parte vuole reagire contro l'invasione di costumi giudeo-cristiani avvenuta sotto il principato dei suoi predecessori. Negli ultimi anni del suo governo accentua oltre misura il culto dell'imperatore, facendosi chiamare Signore e Dio. Esige che gli siano innalzate statue e che solo sacerdoti da lui designati abbiano potestà di esercitare il culto imperiale. Tutti i sudditi devono quindi adorarlo come Dio grande e benefico. Un bel giorno viene a sapere dai libri sibillini che da Oriente arriverà un re che dominerà su tutta la terra. Ciò lo fa diventare ancora più sospettoso.
Un Dio all'infuori di me? Non sarà per caso il Dio dei cristiani?
Domiziano decide allora di radunare tutti gli scrivani della corte e li incarica di compilare copia di un editto mediante il quale in tutto l'impero viene proibito il culto cristiano. Sorpresi e increduli, i fedeli si dispongono a rinnovare i sacrifici che hanno reso glorioso il loro nome fin dal suo nascere.
Io, Domiziano, vieto in tutto l'impero la religione cristiana. Ordino di abbattere i suoi templi e proibisco ai seguaci di Cristo di radunarsi in pubblico o in privato, pena la confisca dei loro beni, la deportazione, il carcere e la morte.
Ma il sangue dei cristiani, avvisa l'apologista Tertulliano, è come un seme.
Dunque, voi dite, perché vi lamentate che vi perseguitiamo, se soffrire voi lo desiderate, mentre dovreste amare coloro per opera dei quali soffrite quello che desiderate? Certo, noi desideriamo soffrire, ma allo stesso modo in cui anche il soldato soffre la guerra. Nessuno davvero la soffre volentieri, dal momento che è necessario stare in continuo allarme ed esporre la propria vita. Tuttavia combatte con tutte le sue forze e vincendo in battaglia, colui che si lamentava della battaglia gode, perché consegue gloria e bottino. Battaglia è per noi il fatto di essere chiamati a comparire davanti ai tribunali, per combattere colà in difesa della verità, con pericolo della propria vita. E vittoria è l'ottenere quello per cui si è combattuto. La nostra vittoria ha per effetto la gloria di piacere a Dio e il bottino della vita eterna. Ma perdiamo, sì, senza dubbio, ma dopo aver guadagnato la nostra causa. Perciò siamo noi i vincitori quando veniamo uccisi. Per dirla in breve, siamo noi a uscirne bene quando perdiamo. Questo è il costume della nostra vittoria. Questa la veste palmata, questo il carro sul quale procediamo in trionfo. Giustamente dunque non piacciamo a coloro che così sono vinti da noi. Per questo infatti siamo stimati dei disperati che si gettano allo sbaraglio. Ma questa disperazione e questo gettarsi allo sbaraglio presso di voi innalzano il vessillo del valore in vista della gloria e della fama.
Riprendendo i metodi di Nerone, dunque, Domiziano condanna i cristiani più decisi nella difesa della fede ad essere sbranati dalle belve nei grandi anfiteatri, l'anfiteatro Flavio, che Vespasiano aveva fatto costruire per gli spettacoli dei gladiatori. Vite illustri vengono stroncate a Roma e in tutto l'impero, perché ovunque nobili e plebei, ricchi e poveri si sono convertiti a Cristo. In tutte le province romane risuona il comando dell'imperatore.
Cercate, esiliate, confiscate, incarcerate, torturate, uccidete i cristiani!
Eppure Domiziano non ha pace, è assalito da paure tremende. Un giorno, in preda ad ossessioni più spaventose del solito, si mette a gridare per i corridoi del suo palazzo. Cerca di scacciare la visione di infiniti cadaveri che gli si parano davanti.
Hai sfidato il Dio dei cristiani. Non avrai mai più pace.
Passa un servo che finge di parlargli nascostamente. Ne arriva un altro che gli si avventa alle spalle con un pugnale in mano e lo colpisce a morte. Il tiranno crolla in una pozza di sangue. Con la morte di Domiziano, avvenuta nel 96, la pace ritorna su tutto l'impero. Sale al trono il mite Nerva, inaugurando la dinastia degli Antonini, gente pacifica, ben disposta verso i seguaci di Cristo. Tutto l'impero gode dei benefici dei nuovi signori. Non più corruzioni alla corte, attenuata la schiavitù, reso forte lo Stato romano all'intorno e ben protetti i confini dalle invasioni barbariche. Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e tutta una teoria di principi capaci e benemeriti. Ecco ora uno dei pensieri di Marco Aurelio. Perseguiterà lui pure i cristiani, ma la sua sensibilità di filosofo gli fa già intuire il cuore del messaggio di Gesù.
Devi adattar te stesso agli eventi ai quali il destino ti diede in sorte d'esser compagno e ama, ma davvero, gli uomini ai quali la sorte t'ha posto accanto.
La terza puntata della piccola storia della Chiesa è stata realizzata grazie al volume di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo, e grazie alla realizzazione tecnica di Mario Scatton. Le voci erano di Orazio Walter Coclite, Emilio Cappuccio, Andrea Tidona, Marco Guadagnini, Rosario Tronnolone e Gian Berardino Carlucci.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.